E questo che noi vediamo, grazie al planetario, ci riporta davanti agli occhi quello che, come diceva Riccardo, noi purtroppo sempre più raramente abbiamo l'occasione di vedere e che ha accompagnato tutte le generazioni fino ad oggi. Guardando questa scena, viene naturale pensare che la sostanza, la materia nell'universo si concentri in questi punti luminosi, in queste stelle, in queste strutture che emettono luce. Questa in realtà è un pensiero che oggi vorrei mostrarvi. Quanto sia da rivedere. E cioè gran parte della sostanza, della materia, dell'energia nell'universo è invisibile, è profondamente invisibile. Non solo nel senso che non lo vediamo con i nostri occhi, ma non rilascia radiazione elettromagnetica, anche al di fuori delle lunghezze d'onda a cui i nostri occhi sono sensibili. E in verità, a ben pensare, questa è un'idea molto antica, perché se noi andiamo indietro nel tempo, quando un antico greco o un medievale guardava il cielo, aveva un'immagine dell'universo per cui ognuna di queste stelle era una gemma come incastonata su una sfera cristallina, totalmente invisibile, così come i pianeti, abbiamo sentito Giove, Saturno, la Luna, erano incastonate ognuno nella sua sfera invisibile. E così la Terra, per gli antichi, era solo il fondo dell'universo, gli elementi erano la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco, ma oltre il cerchio della Luna, ecco le sfere fatte di una quintessenza, di una materia impalpabile, trasparente, eterna, perfetta. Ecco questa vastità di realtà, di sostanza che, diciamo, ci circonda, circondava, secondo quell'antica idea, il nostro piccolo mondo terrestre fatto dei quattro elementi della materia, per così dire, grezza, no? Di cui ho fatto un'affermazione forte, no? Ho detto, oggi abbiamo in qualche modo di nuovo una immagine della materia nell'universo che assomiglia in qualche modo a quella degli antichi. Ma allora uno, si può domandare, ma come facciamo a saperlo? Come ci accorgiamo che esiste la materia se la materia non emette luce in nessun modo? Ecco, io nella chiacchierata di stasera vorrei provare a fare dei passi insieme a voi per farvi un po', per condividere con voi, diciamo, lo stupore, il cammino che è stato fatto e che si sta facendo per avvicinarsi e rispondere a questa domanda. Come ci accorgiamo che esistono le cose, che esistano le cose materiali intorno a noi, anche quando sono radicalmente invisibili? E qui ci viene in aiuto il genio di Isaac Newton. Isaac Newton che, sappiamo, ha formulato le leggi della gravitazione universale e le leggi del moto. E qualitativamente, il primo punto che vorrei dire questa sera, sulle spalle del gigante Newton, è il seguente. La massa, la materia, produce gravità. Di questo abbiamo tutti un'intuizione. La massa produce gravità. La gravità è una forza, e come tutti abbiamo più o meno studiato a scuola, la forza è legata all'accelerazione. Forza uguale massa per accelerazione, quindi se c'è una gravità c'è un'accelerazione. Accelerazione vuol dire che viene suscitata una velocità, vuol dire un incremento di velocità. E E quindi il gioco qualitativo che vedremo accadere nel dialogo di stasera è questo. Misurando delle velocità, noi possiamo avere il sintomo della presenza della massa. E c'è un modo molto preciso in cui questo avviene, diciamo con una formula che diciamo facilmente dalle leggi di Newton possiamo ricavare, che lega proprio la velocità alla massa. Intendiamo la seguente cosa, se abbiamo una massa, pensiamo al Sole, mettiamo che questo sia il Sole e questo sia uno dei pianeti che ruota intorno al Sole. Bene, se la massa centrale ha un certo valore e il pianeta orbita intorno a questa massa centrale, maggiore è la massa del Sole o della stella che sta al centro e maggiore è la velocità per mantenerlo in orbita. Quindi una grande massa è legata a una grande velocità che noi possiamo misurare. E se noi avessimo altri pianeti che si trovano a distanze maggiori dalla stessa massa centrale, troviamo che la loro velocità diminuisce all'aumentare della distanza. Vedete, le frecce che individuano la velocità sono più corte, meno intense, via via che ci allontaniamo dalla massa centrale. Bene, questa legge fondamentale vale effettivamente per il sistema solare in un modo spettacolare. Vedete, questa curva rappresenta, qui abbiamo sull'asse orizzontale, la distanza dal Sole dei pianeti nel sistema solare, e da questa parte abbiamo la velocità orbitale. Questa curva è la messa in grafico di questa relazione che abbiamo appena scritto. La velocità del pianeta è legata alla massa del Sole, la massa centrale, e naturalmente dipende dalla distanza dal Sole. Se dovessimo segnare dove stanno i pianeti, vediamo che stanno perfettamente in linea con quello che la legge di Newton ci fa prevedere. Nel sistema solare questo funziona perfettamente, così come in altri sistemi, nelle stelle doppie, in tante situazioni che noi abbiamo nell'intorno della nostra posizione. Quindi le velocità orbitali sono perfettamente spiegate dalle leggi della gravitazione, assumendo che la massa centrale sia solamente la massa del Sole. Bene, questo ci conforta, ci fa, vedete con quale precisione questo viene verificato, ci conforta che siamo sulla strada giusta, che le leggi di Newton sono valide, comprendiamo come funziona la gravitazione, comprendiamo che le velocità crescenti sono legate in un certo modo, ben preciso, alla massa centrale che le fa ruotare. Bene, ma nel cielo, diceva adesso Riccardo, abbiamo le stelle della nostra galassia, ma abbiamo anche questo batuffolo di luce, che è un'altra galassia, un'intera famiglia di centinaia di miliardi di stelle a grandissima distanza da noi. E questa è soltanto una delle tante galassie, dei miliardi di galassie che popolano l'universo. Questa M31, vista col telescopio spaziale Hubble, si presenta in questo modo. Vedete questa grande girandola di stelle che appunto contiene una enorme quantità di materia luminosa che ci manda tutta questa luce, mettendo insieme il contributo di centinaia di miliardi di stelle. Bene, le galassie sono fatte di materia dunque, materia luminosa, le stelle, e queste stelle ruotano, è una specie di vortice, se non che la rotazione di una galassia come questa ha un periodo di centinaia di milioni di anni, quindi non è che adesso noi possiamo star qui, capito, a fare un filmato della galassia che ruota, no? Ci vuole qualche miliardo di anni per vederla ruotare qualche volta. Come facciamo a sapere che ruota? e in che modo ruota. Ci aspettiamo, visto che siamo confidenti sul fatto che la gravità e la velocità, cioè che la massa centrale e la velocità degli oggetti che ruotano siano ben descritte nella loro relazione dalle leggi di Newton, ci aspettiamo che più le stelle sono distanti dal centro della galassia e più ruotano lentamente, proprio come accade nel Sistema Solare. Ebbene, ci aspettiamo questa situazione e però oggi, da qualche tempo ormai, siamo in grado di verificarlo. Certo, non rimanendo qui a aspettare di vedere la galassia che fa un giro, visto che ci vogliono centinaia di milioni di anni, ok? Ma gli astronomi, gli astrofisici sono abbastanza astuti, no? A volte hanno delle buone idee e abbiamo trovato dei trucchi per riuscire non solo ad accorgerci che le galassie ruotano, ma anche a misurare con grande precisione in che modo ruotano. E come facciamo a fare questo? Beh, quando la galassia è disposta come questa, che ci guarda in faccia, questa è una grande spirale, vedete che si trova grosso modo su un piano, come un disco, una specie di frisbee, ok? Che è largo da questa parte, ma in profondità è molto stretto, ma altre galassie simili a questa ci si presentano di profilo, vedete? Questa è come il frisbee visto di profilo. Allora, se una galassia ruota, ruota evidentemente intorno a questo asse, mi seguite? Intorno a questo asse. Se ruota, vuol dire che questo lembo della galassia, rispetto a me che sono qua, si allontana da me e questa parte si avvicina da me, perché ruota in questo senso, d'accordo? E allora, in questo caso, gli astrofisici sono diventati bravissimi a misurare la velocità di rotazione, sfruttando quello che in fisica si chiama l'effetto Doppler. Vuol dire che noi sappiamo che quando una sorgente si muove in una direzione, le onde che emette nella direzione del moto, vedete, si accorciano. Le onde che emette nella direzione opposta si allungano. E allora si dice che queste onde tendono al blu e queste che invece si allontanano tendono al rosso. In altre parole, siamo in grado di misurare le variazioni di lunghezza d'onda e queste determinano la velocità. Così questo lembo della galassia che si avvicina a noi avrà le lunghezze d'onda un po' più schiacciate, come abbiamo visto nell'animazione di prima, perché si avvicina. Il lembo opposto, che si allontana, avrà le lunghezze d'onda un po' stirate. Allora diciamo, questo tende al blu, perché il blu nel visibile vuol dire le lunghezze d'onda più corte, e questo tende al rosso, perché viceversa lo spettro con dalla parte delle lunghezze d'onda più grandi è la parte del rosso. Ecco che allora, usando le righe di riferimento, diciamo, degli spettri stellari, oppure le righe, cioè le lunghezze d'onda ben precise nel radio, noi riusciamo effettivamente a fare questa misura, a misurare le velocità della rotazione delle galassie. Anche se noi non vediamo la galassia che ruota, questo effetto è abbastanza sensibile da poterci dare la misura precisa della rotazione della galassia. E non solo agli estremi, ma in ogni punto della galassia. E qui ragazzi stiamo per fare una scoperta. Una scoperta incredibile, incredibile. Da dove nasce questa scoperta? Nasce da questa giovane ricercatrice ai tempi, Vera Rubin, che negli anni 70 per la prima volta ha fatto delle misure precise della rotazione delle galassie a spirale, di queste galassie che abbiamo visto. E ha fatto proprio quello che stiamo dicendo, vedete, questi sono i lavori, e qui vediamo la regione di questa galassia nella quale è riuscita a fare la misura dell'effetto Doppler, che vediamo qua tradotto in questo grafico, no? Vedete due lunghezze d'onda, questa è la lunghezza della nostra galassia, e vediamo che da questa parte va verso il blu, dall'altra va verso il rosso. Perché? Perché la galassia sta ruotando. Ma che cosa ha trovato facendo questo esercizio Vera Rubin? Beh, ha trovato una sorpresa, cioè che le velocità di rotazione della galassia non si comportano come le velocità nel sistema solare. Non è vero, andando a misurare la rotazione della galassia, che la velocità diminuisce verso l'esterno, come invece accade per i pianeti del sistema solare. Anzi, quello che oggi, dopo qualche decennio ormai di misure e di nuove misure sempre più precise, sempre più affidabili, quello che vediamo è, questo è confermato, non solo, ma vediamo che la velocità rimane all'incirca costante via via che ci allontaniamo dal centro della galassia. Questo è un riassunto della situazione. Di nuovo, questa è la distanza dal centro di questa galassia, questa è M33, vedete, noi possiamo anche vedere la rotazione oltre la parte visibile a occhio, diciamo alla luce visibile agli occhi, perché qui abbiamo il gas e la polvere che, con cui comunque riusciamo a vedere una rotazione, andando ancora a grande distanza. Bene, questa è di nuovo la distanza dal centro della galassia, vedete, da questa parte è la velocità orbitale. Se la galassia si comportasse come i pianeti del sistema solare, cioè secondo questa formula semplice che abbiamo visto prima, bene, la curva dovrebbe fare come questa linea tratteggiata. Mentre quello che Vera Rubin e oggi noi confermiamo è una cosa molto diversa. Vedete, questi sono i punti sperimentali, questa dalla luce visibile finché siamo in questa zona, e poi dal gas che emette nelle onde radio e che ci permette di vedere i bordi della galassia fino a questa distanza, ma si discosta in modo drammatico rispetto a quello che ci aspettiamo. Ecco, come possiamo spiegare questa cosa? Questo è quello che ci aspettavamo, giusto? Via via che ci allontaniamo dal centro della galassia, ci aspettavamo velocità più piccole. Invece vediamo che queste velocità si mantengono costanti fino ai bordi estremi della galassia. C'è un eccesso di velocità. Ma attenzione, come possiamo spiegarlo? Se c'è un eccesso di velocità, vuol dire che c'è un eccesso di massa. Vuol dire che c'è della massa della quale non ci eravamo assolutamente accorti. C'è qualcosa, un alone di materia completamente trasparente, cristallina potremmo dire, che si deve aggiungere alla massa luminosa della galassia, quindi un'aggiunta di massa per poter dar ragione della velocità che noi effettivamente osserviamo ai bordi delle galassie, facendo il profilo di velocità delle galassie. Ebbene, questa è effettivamente una evidenza che c'è una materia in più, cioè della materia in aggiunta a quella che noi attribuiamo alle stelle e al gas, cioè tutta la materia a noi nota. C'è una misteriosa componente totalmente trasparente, noi la chiamiamo materia oscura, ma in realtà, come avrebbero detto gli antichi, è più corretto dire cristallina, cioè completamente trasparente. Se fosse solamente oscura, come fosse una nube, beh, ce ne accorgeremo subito, perché oscurerebbe la luce delle stelle che stanno dietro. Invece no, è totalmente invisibile. E quello che i dati ci dicono è che la materia a noi conosciuta, luminosa, cioè le stelle, il gas, è appena al massimo il 15% della massa totale. Cioè questa materia aggiuntiva non è un dettaglio, è l'85-90% della massa di una galassia. Siamo immersi, qui e ora, noi siamo dentro questa nuvola di materia oscura della nostra galassia. Che cosa sia, non lo sappiamo, ma c'è da essere della massa in più. Ma non è finita. Ovviamente vorremmo avere altre evidenze di questo fatto, perché è troppo importante. Vuol dire che l'universo ha una, diciamo, una dimensione di materialità che non sospettavamo. Allora, andiamo a una scala ancora più grande di quella delle galassie, quella degli ammassi di galassie. Le galassie, infatti, preferiscono vivere in grandi gruppi, anche migliaia, migliaia. Pensate che qui, appunto, come diceva Riccardo, vediamo qualche migliaio di stelle. Ecco, potremmo pensare questa scena del cielo stellato come se ogni stella fosse un'intera galassia. Questo sarebbe un ammasso di galassie. Questo che vediamo è una straordinaria immagine recentissima, di poche settimane fa, presa dal telescopio spaziale Euclid, che è stato lanciato recentemente e su cui tornerò alla fine, e ci sta facendo vedere l'ammasso di Perseo, che contiene qualcosa appunto come almeno un migliaio di galassie. Ogni punto che vedete qua è una galassia. Studiando questi ammassi di galassie, stiamo parlando di un oggetto le cui dimensioni sono dell'ordine della decina di milioni di anni luce. Ok? Studiando questi ammassi di galassie, di nuovo scopriamo qualcosa di sorprendente. Possiamo misurare la massa dell'ammasso di galassie? Beh, l'ammasso di galassie non ruota come una galassia e quindi non possiamo applicare lo stesso metodo. Tuttavia c'è qualcosa di analogo che possiamo fare. Vedete, questo è uno schemino, un disegnino che ho fatto io, che rappresenta un ammasso di galassie. Gli ammassi di galassie sono soggette alle forze gravitazionali reciproche di ogni galassia su tutte le altre. Quindi è un sistema un po' complesso, d'accordo? E noi riusciamo effettivamente anche qui a misurare le velocità, ancora con il metodo che vi ho accennato prima, sostanzialmente, ok? Con l'effetto Doppler, eccetera. La velocità delle galassie ovviamente non è uguale per tutte, ognuna si muove un po' caoticamente, ma la dispersione di velocità, diciamo statisticamente, l'ampiezza delle velocità dipende, si può dimostrare, un po' più complicato, diciamo, non vi mostro le formule, ma si può dimostrare che statisticamente la velocità caratteristica delle galassie dipende proprio dalla massa totale dell'ammasso di galassie, dell'ambiente nel quale queste galassie si muovono. Ok? E allora di nuovo, misurando non la velocità in modo, diciamo, profilato come era prima nel caso della singola galassia che ruota, ma misurando la dispersione delle velocità, qualitativamente è lo stesso tipo di ragionamento che ci permette di stimare la massa complessiva dell'ammasso di galassie, non appena la somma delle masse delle singole galassie, ma di qualunque cosa ci sia, qualunque cosa produca gravità, me la misuro in questo modo. Ok? E allora cosa troviamo? Troviamo che effettivamente ci deve essere più massa in un ammasso di galassie di quella che corrisponde alla somma delle masse delle singole galassie. Anche perché, ed è un fattore circa 30 volte più di quello che ci aspetteremmo. Anche perché queste velocità che misuriamo sono tali che in assenza di una massa aggiuntiva propria dell'ammasso di galassie, le galassie si sarebbero disperse. Nel tempo dell'età attuale dell'universo, le galassie avrebbero avuto il tempo di sfuggire le une dalle altre e l'ammasso di galassie non esisterebbe più. Si sarebbe diluito con tutto il resto. Dunque ci deve essere una massa, ulteriore massa aggiuntiva. Per la verità, proprio studiando gli ammassi di galassie è emerso il primo sintomo dell'esistenza di questa materia oscura, di questa materia invisibile. E già negli anni 30, pensate, Zwicky, questo svizzero bulgaro naturalizzato appunto in Svizzera, questo astrofisico, è proprio colui che ha coniato il termine materia oscura studiando le velocità degli ammassi di galassie. In verità qui c'è un fattore ulteriore che vorrei accennare, perché poi ci è utile per un'altra cosa importante che vi voglio dire. Che gli ammassi di galassie, poi si è scoperto che effettivamente, oltre alla massa delle stelle che rendono luminose le galassie, hanno al loro interno un gas ad altissima temperatura. Questo per esempio è proprio l'ammasso che abbiamo visto prima, l'ammasso di Perseo, visto nella luce visibile. Questa è la stessa identica regione di cielo vista ai raggi X dal telescopio Chandra. Vedete che non vediamo più le galassie, le stelle, le galassie nel senso delle stelle che illuminano le galassie, anzi non le vediamo proprio le singole galassie, ma vediamo questo alone di materia diffusa, e questo è il gas che vive all'interno degli ammassi di galassie, temperature altissime, anche molto rarefatto, ma che riempie tutto lo spazio. Allora uno dice, beh, ecco, abbiamo trovato la materia oscura. Abbiamo scoperto che la materia oscura negli ammassi di galassie, questa materia mancante, è fatta da questo gas che permea lo spazio all'interno degli ammassi. E per un certo tempo si è pensato questo. Ma poi, siccome noi dobbiamo stare ai dati, ai fatti, sarebbe bello poter dire abbiamo risolto l'enigma. Ma poi, invece, guardando bene, ci si accorge, sì, che questo gas ha una massa complessivamente maggiore della massa delle singole galassie luminose, ma di gran lunga insufficiente a spiegare la dinamica delle velocità che abbiamo visto. Il gas ha una massa che può essere tipicamente 2, 3, massimo 5 volte la massa delle singole galassie, ma ben lontano da quel fattore 30 che dicevamo prima. Non c'è modo di fare la differenza. E così in un ammasso di galassie, quello che abbiamo è che al massimo il 5% della massa è fatta dalle stelle, quindi dalla materia visibile, il gas vale un 10-15% della massa, ma il totale è ancora qualcosa di misterioso, è ancora lei, la materia oscura, che conta per almeno l'80% della massa. E dunque vediamo che, oltre che alla scala della singola galassia, noi abbiamo evidenza di dark matter, di materia oscura, anche sulla scala degli ammassi di galassie. Ma c'è ancora un'altra angolatura con cui vedere questo affascinante problema che la natura ci mette davanti agli occhi. Badate bene, qualcosa di completamente indipendente da quello che abbiamo detto fino adesso. La gravità, qui dobbiamo andare, diciamo, nella gravitazione relativistica, per la quale siamo grati a Einstein, che ha completato quello che Newton ha incominciato. Ecco, nella visione relativistica, la gravità non è tanto vista come una forza, lo è soltanto in un limite classico, ma ciò che la gravità fa nell'ottica relativistica è quello di curvare lo spazio. Qui la logica è la seguente: la materia, diciamo, la materia e l'energia, direbbe Einstein, va bene, che sono facce della stessa medaglia, ma comunque diciamo pure la materia curva lo spazio. Un po' come se voi prendesse, non so, un telone elastico e ci mettesse sopra una boccia. Laddove c'è la boccia, il telone si curva, no? E una pallina che stesse lì vicino tenderebbe a cascarci dentro. Questa è l'immagine che possiamo dare dello spazio, che diventa qualcosa di, di duttile nei confronti della materia. Dunque la materia curva lo spazio e la luce segue questa curvatura. Ecco che abbiamo un altro modo di accorgerci se c'è materia, che non è più legato alla velocità. Non parleremo più adesso di velocità, ma di curvatura, di effetto di curvatura. E allora qual è la scena che ci troviamo a osservare a distanza cosmica? Immaginiamo di avere una sorgente lontanissima, per esempio una galassia a grandissima distanza, qua dietro, ok? Noi siamo qua, vedete in questo schema, la Terra è qua. Tra la galassia lontanissima e noi, che abbiamo i nostri telescopi che guardano dappertutto, immaginiamo che ci sia una grande massa, per esempio un grande ammasso di galassie, con una massa spaventosa, ok? Bene, allora la luce che parte da questa galassia, se viene propagata nella direzione che si avvicina a questa massa enorme, segue la curvatura dello spazio, che qui è rappresentata da questa rete, vedete che si intravede qua, un po' deformata. Ecco, dunque la luce se non va più in linea retta, per così dire, ma segue quella che chiamiamo la geodetica, cioè in realtà la curva che minimizza il tempo con cui questa fotone arriva alla Terra. Deve fare una curva. Ma se fa una curva da questa parte, da quest'altra parte, quello che io vedo da Terra della sorgente è un'immagine distorta della sorgente, perché io vedo arrivare da due direzioni divergenti la luce che arriva dallo stesso punto. E in questa animazione che vi mostro abbiamo una buona rappresentazione realistica di quello che succede se noi avessimo, vedete, questa massa rossa, rossiccia, fa le veci di quell'oggetto, l'ammasso di galassie, che distorce la luce. E immaginiamo che là dietro, a grandissima distanza, ci sia una distribuzione uniforme di sorgenti. Allora, vabbè, se siamo lontani dalla direzione di quella lente gravitazionale, come si chiama, vedete, lensing gravitazionale è il termine che si usa, è proprio come una lente, no? Una lente che deforma la luce in direzione di questa massa. Se siamo lontani da quella direzione abbiamo delle distorsioni minime. Se invece la luce della sorgente che sta dietro veramente si avvicina molto a questa massa che deve attraversare, viene distorta in modi prevedibili. Vedete questi archi, questi triangoli qua? La teoria, usando la relatività generale per bene, ce li fa prevedere. E la cosa fantastica, veramente incredibile, è che oggi noi vediamo esattamente gli effetti di questo tipo di cosa. Vedete, qua, per esempio, guardate qua, vedete questo arco? Questa è un punto. In realtà è un punto, è una galassia lontanissima che viene distorta in modo analogo. Vedete a un certo punto come appare questo arco? Ecco, è proprio lo stesso tipo di situazione. È un singolo punto che viene stirato dalla lente gravitazionale prodotta da quella massa enorme. Oppure guardate questa cosa un po' triangolare, vedete questa specie di ventaglio, di petalo, quasi un petalo. Ecco, guardate qui quello che appare qui ogni tanto, vedete, tac, quando arriva a un certo angolo preciso, a seconda dell'angolazione, si ha un tipo di deformazione. Addirittura questo viene chiamato Einstein Ring, l'anello di Einstein, è proprio quando la sorgente e la lente si trovano allineati. E allora qui c'è un cenno, a un certo punto quasi si vede il cerchio intero. Ma questo cerchio è prodotto da un singolo punto, ok? Come se lo vedessimo attraverso appunto una lente deformante. E anche queste regioni che si trovano appena appena deformate, in realtà sono preziosissime, perché statisticamente noi possiamo vedere nell'insieme la deformazione di tanti punti. Questo è quello che viene chiamato il weak lensing, quindi lente debole, e questi effetti macroscopici, strong lensing. Ma qui il punto qual è per il nostro discorso? Ecco, studiando questi effetti, e devo dire soprattutto il weak lensing, perché questo è più distribuito, possiamo farci un'idea della distribuzione della massa intorno a noi, tra noi e quella sorgente. E quindi possiamo misurare la massa di queste lenti gravitazionali. E di nuovo troveremo delle grandi sorprese. Detto questo, vi voglio adesso introdurre a un caso eccezionale, quasi unico, che ci ha permesso di comprendere in profondità qualcosa di più sulla natura di questa materia oscura, o meglio, se non altro ci ha fatto escludere che questa materia oscura possa essere qualcosa che si avvicina alla materia che noi conosciamo, che realmente è qualcosa di profondamente esotico, profondamente diverso dalla materia che noi conosciamo. Un occhio, diciamo, un po' esperto qua riconosce due ammassi di galassie. Molti di questi punti in realtà sono stelle della nostra galassia in primo piano, ma questo gruppo di oggetti un po' rossicci e diffusi che vediamo qua e questo altro gruppo da quest'altra parte sono due ammassi di galassie a grandissima distanza. Molte delle altre sono galassie in primo piano o stelle in primo piano. Bene, chiamiamoli ammasso 1 e ammasso 2. Allora, guardate, qui c'è una cosa strepitosa. Questi due ammassi riusciamo a renderci conto che hanno delle velocità disposte in questo modo. Questo ammasso sta andando verso sinistra e questo ammasso sta andando verso destra. Tutto ci e sono alla stessa distanza. Tutto ci lascia pensare che questi due ammassi, in un certo tempo, nel passato, non troppo lontano, si parla di pochi miliardi di anni, diciamo, si sono attraversati l'un l'altro. Perché? Perché sono alla stessa distanza e stanno andando uno dalla parte e uno dall'altra. Si capisce? Come se fossero due nubi di moscerini, facciamo conto, no? Che vediamo una che si muove da una parte e una dall'altra, sono alla stessa distanza, vuol dire che si sono attraversate. E le distanze tra le galassie in un ammasso sono talmente grandi che è normale che non sia successo niente di grave, le singole galassie non si sono scontrate, i singoli moscerini, forse ce ne saranno due sfortunati che si scontrano, ma diciamo in generale si attraversano, c'è tanto spazio, ok? Bene, questi due ammassi sono passati uno dentro l'altro e adesso si stanno allontanando l'uno dall'altro. Ma abbiamo visto prima che gli ammassi di galassie contengono anche quel gas, vi ricordate il gas che riempie tutto lo spazio e che vediamo nei raggi X? Che ne è di quel gas? Mentre le galassie si possono attraversare perché c'è tanto spazio tra una galassia e l'altra, beh, il gas invece riempie tutto lo spazio. E infatti, se noi andiamo a vedere l'immagine X di questa regione di cielo, di questi due ammassi, quello che vediamo è questa cosa, diciamo l'area rossa ci rappresenta il gas. Vedete che il gas dell'uno e dell'altro, questi sono i due ammassi, il gas dell'uno e dell'altro si è schiacciato, si chiama Ballet Cluster, questo doppio ammasso, perché qui sembra quasi che ci sia un proiettile, questa punta. Il gas ha proprio fatto uno scontro frontale, si è schiacciato il gas dell'uno contro il gas dell'altro ed è rimasto qua in mezzo. I due ammassi sono uno qui e uno qui. Ma la cosa spettacolare è che se noi usiamo il weak lensing, cioè l'effetto lente, il quale ci dice dove si trova la maggior parte della massa dei due ammassi, questo ci dà le nuvole blu. La maggior parte della massa si è attraversata proprio come le galassie. Ma sappiamo che la maggior parte della massa non è nelle galassie, è nella materia oscura. E dunque vuol dire che questa materia oscura, qualunque cosa sia, è capace di attraversarsi o di attraversare anche il gas senza colpo ferire. È una materia, come si dice, non collisionale, non interagisce con le forze elettromagnetiche che sono quelle che hanno fatto schiantare su se stesso il gas. È una materia fatta di qualcosa di completamente altro, che ha mantenuto la sua inerzia attraversando l'un l'altra, attraversando il gas. E questo è molto importante, ci dice qualcosa sulla natura di questa materia oscura. È una materia che è capace di compenetrarsi e di compenetrare la materia ordinaria senza collidere, senza interagire. Significa in pratica che tutta la materia, anche la materia ordinaria, potremmo dire anche noi qui e ora, siamo non solo circondati, ma siamo immersi in questa sostanza cristallina che dà la maggior parte della massa all'universo materiale. Non è materia scura, potremmo dire più giustamente è materia cristallina. E anche questa idea mi ha fatto venire in mente, così mentre ragionavo di questa chiacchierata, mi ha fatto venire in mente che anche questa non è un'idea nuova, no? Una materia che non interagisce. È proprio un po' come la pensavano gli antichi, se non altro i medievali, sicuramente Dante quando immagina di entrare nella luna, di entrare nei pianeti insieme a Beatrice nel paradiso, qui c'è questo bellissimo disegno di Botticelli, no? Che mostra Dante e Beatrice dentro la luna, per entro sé l'eterna Margherita, la luna, questa gemma, no, di quintessenza. Per entro sé l'eterna Margherita ne ricevette, come acqua recepe raggio di luce permanendo unita. No? Come la luce può entrare nell'acqua senza romperla, così io e Beatrice siamo stati accolti all'interno di quella che lui immaginava come qualcosa fatto di questa materia capace di essere compenetrata da un corpo come poteva essere il suo corpo. Questa è un'idea che si avvicina a quello che abbiamo appena visto oggi a livello degli ammassi di galassie che ci mostrano qualcosa di in qualche modo analogo. L'ultimo passaggio ci porta a una scala ancora più grande. Questa materia oscura, questa materia cristallina, domina la dinamica delle singole galassie, domina la dinamica degli ammassi di galassie, ma oggi noi possiamo fare qualcosa di ancora più radicale. Possiamo considerare un punto qualunque del fondo dell'universo, laddove non vediamo alcuna stella, alcuna galassia, vediamo solo il nero che sta anche a fare da sfondo a questo cielo meraviglioso, no? E se lo osserviamo con, come diceva Riccardo, con degli strumenti sensibili alle microonde, quindi a lunghezze d'onda di qualche millimetro, e con strumenti sensibilissimi, scopriamo che quel fondo, ovunque, in ogni direzione, non è completamente privo di luminosità, ma brilla di una luce debolissima, che però oggi noi riusciamo a misurare con estrema precisione, il fondo di microonde, così lo chiamiamo. È luce che ha viaggiato per l'intera storia dell'universo e quindi ci mostra l'universo di quasi 14 miliardi di anni fa. Ma che cosa possiamo fare a riguardo di quello che stiamo dicendo questa sera, andando a frugare nei dettagli di questa luce primordiale? Possiamo fare due cose importantissime, direi cruciali. La prima è che possiamo usare, pensate, l'intero universo, l'intero spazio che ci separa da quel fondo ultimo da cui riceviamo quella luce, per fare lo stesso gioco che abbiamo visto con il lensing gravitazionale. Cosa significa? Beh, schematicamente significa che se laggiù, prendiamo un quadratino, no? Abbiamo quella luce primordiale, quella luce ha viaggiato per quasi 14 miliardi di anni, ma lungo la strada ha trovato di tutto. Ha trovato ammassi di galassie più o meno vicini, più o meno distanti, e quindi è stata curvata mille volte in mille direzioni diverse, per cui la luce da regioni diverse non ci arriva in modo lineare, ma ci arriva perturbata da questo fenomeno del lensing. Perché? Perché, come Einstein ci ha insegnato, la gravità vuol dire una curvatura dello spazio, una curvatura anche locale. Passo vicino a un ammasso di galassie ed ecco che ho una perturbazione nella traiettoria di questo fotone che mi sta arrivando. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'effetto complessivo dell'immagine di quel fondo cosmico sarà lievemente perturbata rispetto a quella che io avrei avuto in assenza di questa materia, che per la maggior parte, ormai lo abbiamo capito, sarà materia oscura, ma potrebbe anche essere nella sua piccola percentuale anche la materia ordinaria. Qualunque materia fa lo stesso mestiere, ok? Bene, ma in questo modo noi riusciamo a misurare questo effetto. Vedete, questa è una simulazione basata sui, non una simulazione, diciamo, è una resa grafica basata sui dati di Planck, del nostro satellite appunto, in cui vedete, si vede appena appena, ma credo che si veda, la differenza statistica che noi abbiamo nella distribuzione di queste regioni che sono tracciate con questi colori a seconda della intensità di quella luce primordiale, con o senza l'effetto dovuto alla curvatura, molteplice curvatura nel tragitto dei fotoni. E voi capite che è una piccola differenza, ma se la misura è molto precisa, la statistica dell'un caso rispetto all'altro caso è leggermente diversa. E noi riusciamo a fare questa misura in tante regioni di cielo, e in questo modo siamo riusciti a costruire questa, che è una mappa che rappresenta l'intera sfera celeste, nella quale non abbiamo più l'intensità del fondo cosmico, ma abbiamo l'intensità dell'effetto del lensing gravitazionale in ogni direzione. Detto in poche parole, è una mappa che ci dice quanta materia c'è nell'universo, tra qui e il fondo dell'universo, in ogni direzione, sfruttando proprio l'effetto del lensing gravitazionale. E in questo modo noi non solo facciamo una bella mappa che ci dà soddisfazione, ma la soddisfazione più grande è che in questo modo riusciamo anche a capire quanta è questa mappa, questa massa complessiva che produce questo fenomeno. E questa è la prima cosa che riusciamo a fare, guardando quel fondo dell'universo, il lensing gravitazionale sul fondo cosmico, su scala cosmica, non più della galassia, non più dell'ammasso di galassie, ma addirittura dell'intero universo osservabile. E c'è un'altra cosa, anche questa altrettanto importante, che possiamo fare, proprio a partire invece questa volta dall'immagine dell'intensità di quella luce primordiale. Queste anisotropie o differenze di intensità che qui sono tracciate dai colori, potremmo, diciamo almeno intuitivamente, qualitativamente, considerarle come delle perturbazioni di questo plasma proprio dovute alla gravità delle regioni che non sono tutte dense allo stesso modo. Per darvi un'analogia, noi possiamo pensare che ci siano delle perturbazioni in un fluido, pensiamo per esempio alla superficie di una superficie, ecco, una superficie di liquido, in cui se cade una goccia, a seconda che sia acqua o olio, per esempio, abbiamo diverse situazioni. Poi se abbiamo tante perturbazioni, queste creano, diciamo, una statistica di queste onde che riesce a riconoscere qual è il materiale che sta vibrando, se è acqua o se è olio, a seconda del tipo di situazione che troviamo. E con questo tipo di approccio, studiando, diciamo, no, la statistica di questa mappa, infine noi riusciamo a capire su scala cosmica quali sono gli ingredienti di quel fluido. E cosa scopriamo? Scopriamo un'altra cosa straordinariamente inaspettata, no? O meglio, per dire il vero, questa cosa è una conferma, come vi dirò fra un secondo, concludendo, diciamo, di qualcosa che era stato visto in un modo di nuovo del tutto indipendente. Comunque, facendo l'analisi degli ingredienti di quel fluido che fa vibrare questa mappa, troviamo che la materia ordinaria, vuol dire tutta la materia che noi conosciamo, tutte le stelle, tutto il gas, tutta la polvere nell'universo, tutto ciò che in un modo o nell'altro è fatto dei 92 elementi della tavola periodica, costituisce appena meno del 5%. Poi abbiamo un 26% che è fatto da questa che abbiamo chiamato materia oscura, quella che rallenta, diciamo, la rotazione delle galassie, che aumenta la rotazione delle galassie, che mantiene insieme gli ammassi, che fa questo lensing gravitazionale. Questo fa il 26%, ma ci manca ancora quasi 70%, e questo 70% è quella che chiamiamo energia oscura, qualcosa di ancora più esotico, ancora più misterioso. E questa fetta enorme di energia, sapete che materia ed energia sono facce della stessa medaglia, quindi le mettiamo nello stesso budget, d'accordo? Ecco, questa energia oscura è quella che fa sì che la espansione dell'universo stia accelerando. In questo grafico vi mostro con un disegno quello che questa straordinaria frase scritta in termini matematici, cui non voglio entrare, ma pensate, questa è una legge che descrive niente meno che l'espansione dell'universo. Il tempo scorre da sinistra a destra sull'asse orizzontale, e da questa parte abbiamo quanto si è dilatato l'universo in ogni epoca. E a seconda dei parametri che sono qua dentro, questi omega, che sono esattamente gli ingredienti di cui è fatta la sostanza dell'universo, noi abbiamo diversi andamenti di questa espansione. E con le misure che abbiamo potuto fare, con questa budget di materia oscura, energia oscura e di materia ordinaria, diciamo, quello che troviamo è che la storia dell'espansione dell'universo è ben descritta proprio dal modello più esterno, quello con la linea continua. È un universo che noi ci troviamo qua, nel presente, ha continuato a espandersi, all'inizio rallentando leggermente l'espansione, ma poi, da un certo punto in poi, ha incominciato ad accelerare, ad aumentare il rate dell'espansione. Oggi siamo qui, vediamo questa accelerazione e, proiettando nel futuro, estrapolando, ci aspettiamo che questa continui, almeno nel prossimo futuro cosmico. Poi ci sono tanti punti interrogativi su questo futuro. Sta di fatto che questa è la previsione che noi abbiamo e la, diciamo, l'individuazione di quella che è la storia reale del nostro universo all'interno della famiglia di possibilità che sono date proprio da questi parametri. Vedete, qui c'è dentro la materia oscura, qui c'è dentro la energia oscura. Questa presenza dell'energia oscura, di questo 70% che produce l'accelerazione dell'universo, era stato trovato prima delle misure di Planck, e quindi con Planck l'abbiamo confermata, da una misura del tutto indipendente fatta osservando le supernove lontane, quindi esplosioni di stelle a grandissima distanza, che ci hanno permesso a questi tre signori, ai quali è stato giustamente dato il premio Nobel per questa misura, hanno anch'essi individuato in questo modello, in questi valori, diciamo in particolare della Dark Energy, quel modello che corrispondeva ai dati ottenuti grazie all'osservazione di queste supernove, di queste esplosioni stellari che danno distanza e velocità contemporaneamente, quindi permettono di verificare il modello di espansione dell'universo. Ecco dunque che oggi siamo a questo punto. Siamo a questo punto e troviamo che appunto gran parte della sostanza delle cose a livello cosmico è fatto di due diverse realtà, entrambe profondamente misteriose. E uno dice, vabbè, ma cosa hanno a che fare con noi tutte queste estensioni di materia così, diciamo, distante? Ecco, in realtà la materia oscura e l'energia oscura con questi ingredienti sono proprio loro che hanno permesso all'universo di darsi un ordine che ha portato alle condizioni alle quali noi oggi esistiamo. Vedete, a sinistra vediamo l'evoluzione nel tempo, vedete, questi sono i miliardi di anni che stanno scorrendo, siamo 2,9 miliardi di anni dopo l'inizio dell'universo. Qui a sinistra vediamo lo strutturarsi della materia oscura e a destra, insieme e intorno allo scheletro, per così dire, all'ossatura che la materia oscura sta dando agli ammassi di galassie, alle galassie, ecco la materia barionica, quella di cui siamo fatti noi, di cui sono fatte le stelle, che riesce a aggregarsi. In altre parole, la materia oscura è proprio la culla, come dire, è la culla gravitazionale che ha reso possibile la ricchezza dell'universo. Vedete, queste esplosioni sono proprio quelle supernove grazie alle quali abbiamo gli elementi pesanti che sono ributtati nello spazio nelle epoche precedenti alla formazione del Sistema Solare e che oggi fanno la Terra, fanno il nostro corpo, per esempio, ma tutto questo avviene grazie al, diciamo, collasso gravitazionale della materia oscura, che proprio in quanto è non collisionale, come dicevamo, per cui non è soggetta alle forze elettromagnetiche, è molto più efficiente gravitazionalmente della materia barionica. Senza la materia oscura noi non avremmo avuto la formazione delle galassie, delle stelle, dei pianeti, di tutta quanta la ricchezza dell'universo che conosciamo. E l'energia oscura ha un valore sufficientemente piccolo per permettere che questo accada senza che quell'accelerazione stiri completamente il nostro universo. Quindi, diciamo, ci ritroviamo di nuovo in questo mondo così grande che già i nostri occhi, guardando il cielo stellato, percepiscono questa grandezza. Ma vedete, poi più noi andiamo dentro la realtà, spinti da questa curiosità e da questo desiderio di conoscere, e più quella meraviglia aumenta. E così continua la ricerca, abbiamo detto, del satellite Euclid, che adesso è in funzione, sta raccogliendo dati, e non ho detto, ma è importantissimo, il Vera Rubin Telescope, che l'anno prossimo, ormai imminente, entrerà in funzione, entrambi con lo scopo di mappare un'enorme quantità di galassie, misurandone la posizione e la velocità e anche gli effetti gravitazionali, proprio per studiare la materia oscura, l'energia oscura, per studiare questo universo cristallino, postmoderno, diciamo, nel quale noi ci troviamo e che è in grado di accogliere, diciamo, tutta la complessità e tutta la ricchezza di cui noi siamo testimoni. Allora concludo con questa frase di Vera Rubin, che mi pare appropriata, quando dice: abbiamo esplorato un nuovo mondo. Questo lo dice proprio quando ha fatto quella scoperta che abbiamo visto, no? Della rotazione delle galassie. si rende conto di un nuovo orizzonte, no? Abbiamo esplorato un nuovo mondo e abbiamo visto che è più misterioso e più ricco di quel che avevamo immaginato. Grazie.